Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati sempre alla ricerca della vera bellezza con Dalila Catenaro.
Buonasera Pietro e buonasera e benvenuta anche Federica, nostra gradita ospite per questa bellissima serata di fine aprile. Benvenuta cara.
Che bello. Buonasera, buonasera a entrambi e grazie per avermi invitata.
Grazie a te.
Grazie a Federica Marinozzi, grazie Federica, sei di nuovo qui insieme a noi per una bella chiacchierata in maniera informale, insomma, naturale e spontanea, e quindi parleremo in particolare oggi di sogni, perché la vera bellezza è anche quella, insomma, cercare di realizzare sì. I propri sogni. E Federica è pienamente connessa con i sogni, infatti vogliamo capire tante belle cose. Lei in passato è stata, quando ci siamo sentiti l'altra volta, perché in quanto fotomodella, brand ambassador, eccetera. Oggi diciamo che è un po' molto più concentrata su, no, la vita, definiamola concreta, sui suoi obiettivi, ed è beauty consulent e diplomata anche come bar lady. E io direi di partire da questo aspetto, no? Prima di spiegare un po' al nostro pubblico, Federica, che cos'è la beauty consulent e anche che cos'è una bar lady, ma voglio sapere anche l'impegno che c'è dietro per acquisire queste qualifiche, cioè il lavoro che c'è dietro, quindi oltre a spiegare che cosa sono, anche quanto lavoro c'è dietro.
Allora, io partirei dal lavoro un po' meno lavoro, diciamo, che è la beauty consultant, tra l'altro si dice, in realtà l'ho scoperto poco tempo fa anche io. Il lavoro che c'è dietro è per lo più di formazione continua, perché comunque la beauty consultant è una persona che si occupa di un brand specifico. E di tutte le caratteristiche che riguardano appunto la bellezza, dato che siamo in tema, no? Di quel brand, per cui c'è una formazione continua. Il brand per cui lo faccio io è Capello Point, che è fondamentalmente un brand, come dice il nome stesso, che si occupa per lo più di capelli. Io l'ho trovato perché cercavo dei prodotti adatti ai capelli ricci sostanzialmente, e questo è appunto è un prodotto che si occupa di prodotti per capelli nello specifico, e quindi mi sono andata poi ad informare ed ho scoperto dietro tutto un mondo anche proprio sull'estetica, sulla cura della pelle. Più che una qualifica vera e propria, è una formazione proprio continua, non c'è una vera e propria qualifica, perché non esiste in realtà un diploma proprio per il fatto che comunque
un albo dei beauty, no? Non esiste un albo, diciamo.
Esatto, cioè anche perché i prodotti cambiano sempre, la composizione dei prodotti cambia sempre, quindi anche l'utilizzo che ne fai cambia sempre, e poi comunque appunto non è che tu dici io sono in un negozio e sono la commessa, certo. Quindi anche per prendere credibilità, ecco, è più difficile, perché c'è uno che viene da me e dice io prendo i tuoi prodotti, ma tu con che qualifica me li consigli? Io effettivamente non ho una qualifica, te li posso consigliare sulla base della formazione continua che facciamo praticamente un giorno sì e un giorno no.
Ok, quindi è anche sul fatto che questi prodotti, tra virgolette, li testi su di te, giustamente perché...
Esatto, sì, ma c'è...
La fiducia è proprio... si trova proprio lì, il fatto che tu testi i prodotti su te stessa, giustamente.
Sì, beh, tu lo sai, anche quando utilizzavo il profilo in modo professionale, comunque ero molto, cioè sono tuttora molto, molto genuina, nel senso che se io non provo non sponsorizzo.
Certo, assolutamente.
Per cui...
La bar lady, la bar lady è una vera e propria professione, insomma, quindi...
Quella è una vera e propria professione, è una passione che covo da bambina, da veramente bambina, cioè nel senso, quando ho capito che questa era la mia vocazione avevo all'incirca 14 anni e facevo un'altra scuola, facevo il socio psicopedagogico, che in realtà, se vogliamo, è anche un po' annesso, perché il barman è anche un po' psicologo in realtà. E niente, in pratica mi sono incantata a guardare una bar lady al lavoro e ho capito che quello era il mio posto. Poi come sono andata a fare come ho partecipato insomma a scuola aperta dell'istituto alberghiero, c'erano i ragazzi che facevano i drink e io sono stata l'unica di tutto il gruppo a chiedere ma posso provare? Non ad assaggiare il drink proprio, cioè,
si è messo in gioco, certo. E da lì hai capito che era una cosa che potevi
Sì, e quello in realtà sembra semplice ma è più difficile perché cioè, ci sono mille sfaccettature, mille modi di lavorare, ogni locale c'ha la sua storia, cioè il barman della discoteca, scusate, non è il barman magari di alta miscelazione, è complicato e spesso secondo me è un lavoro che viene, cioè è uno di quei mestieri come il cameriere, come il cuoco che vengono un po' ridotti, non so se mi spiego, no? Vengono un po' sottovalutati, sì, anche perché c'è, è un lavoro oltre che fisicamente stancante, perché anche fisicamente stancante come lavoro, e chi dice il contrario evidentemente non l'ha mai fatto,
certo.
perché comunque allora la gente vede il barman dietro al bancone, però il barman è anche quello che si prepara tutta la sala, è quello che pulisce dopo, è quello che fa i carichi, è quello che fa l'ordine, è quello che parla con i fornitori, è quello che si occupa di cambiare il menù, cioè...
Quindi ci sono tanti altri aspetti che dietro, che giustamente che non sono legati solo al momento dell'apparire, in cui il barman prepara il cocktail, fa volare lo shaker, per dire.
No, io quello ancora non lo faccio, spero di arrivarci, però in realtà non è molto una mia priorità perché punto al lato un po' più chimico, diciamo, della miscelazione, però perché no?
All'abbinamento di prodotti, diciamo, per
esatto.
Certo, cocktail particolare. Dalila.
Guarda, io devo dire che sono rimasta molto colpita da Federica quando ha detto ho visto mentre erano all'opera appunto nel preparare, e sono rimasta colpita e ho capito che volevo fare quello. Ecco, quanto è, non è scontato, quindi quanto è difficile capire quale possa essere il proprio percorso nella vita, e soprattutto in maniera del tutto naturale, sei entrata da una parte, hai visto questa scena e ti ha colpito particolarmente.
Allora, lo chiede la persona giusta, perché io di hobby e passioni ne ho cambiate una marea, ma ho fatto la consulente, ho fatto la cameriera, ho fatto la barman, sono andata a fare addirittura un corso di finistaggio, no? nel ramo calzaturiero, cioè appunto ho fatto il pedagogico, poi sono passata all'alberghiero, poi ho lasciato, poi avevo preso l'università, alla fine sono finita in America, adesso sono tornata, cioè io di strade ne ho cambiato, appunto come diceva Pietro, lavoravo come fotomodella, lavoravo come hostess, lavoravo appunto sui social, quindi ne ho cambiate tante, cioè quello, anzi a volte io tuttora oggi mi dico ma in realtà era tanto semplice, cioè nel senso la mia vocazione quella è sempre stata, ma io ti ho sempre girato intorno, quindi in realtà penso che cioè uno per capire, per rendersi conto seriamente, cioè tu te ne rendi conto subito, perché è come l'innamoramento, no? Cioè tu ti innamori di una persona, lo senti, cioè lo percepisci subito, è una cosa folgorante, no? Uh-huh. E poi dopo l'amore però è un'altra cosa, no? È lo stesso secondo me vale per la passione, perché appunto io ci ho girato molto, nel senso, non so come spiegarlo. Allora, ci ho sempre girato intorno, ma sempre, l'ho presa sempre molto larga. Adesso invece sto andando dritta per questo obiettivo qua, quindi io penso che sia un ammetterlo, un continuo lavoro, come dicevamo nell'intervista scorsa, no? Una continua evoluzione, un continuo evolversi, un continuo fare percorsi su se stessi, anche prendere magari sicurezza, no? Cioè nel senso, crescendo uno comunque si conosce un po' di più, conosce un po' di più anche la sua propensione proprio quotidiana, no? Nel fare le cose, nel...
Ma questo è chiarissimo. Ecco, ma in questo tu, logicamente, come diceva Dalila, in questa ricerca, no, eccetera, che tu sei riuscita finalmente, no, a chiarirti le idee. Ecco, quanto conta anche il fatto di guardare noi, io spesso con Dalila, no, parliamo del fatto che di guardarsi allo specchio con gli altri, no? Cioè, nel senso che è importante che ci siano anche di fronte a noi, no, delle persone con cui potersi guardare allo specchio, cioè che ti facciano aprire gli occhi. Ecco, tu le hai trovate anche queste persone con cui ti sei guardata, come se ti guardassi allo specchio e ti hanno aperto gli occhi rispetto a questa ricerca?
Sì, assolutamente sì, perché cioè, più che altro è stata una conferma, cioè io ho sempre saputo di avere questo tipo di vocazione e forse dentro di me ho sempre saputo anche di essere brava a farlo, di essere brava a farlo, adesso non vorrei risultare presuntuosa, però nel senso è una cosa che mi piace e da quello che vedo, per quello insomma per l'esperienza che ho, immagino di saperlo far bene, cioè sarei ipocrita, cioè sarei falsa a dire il contrario, insomma. Quello allora, io come ti dicevo la scorsa volta, sono una persona molto insicura in realtà, per cui per me il parere degli altri è un'arma a doppio taglio, tantissimo, motivo per il quale ho anche deciso un attimino di mettere in pausa la mia attività social. Perché avevo bisogno un attimo di stare un po' più attaccata alla realtà, e proprio oggi con la psicologa parlavamo di quanto mi destabilizzi uno sguardo magari un po' più inquisitorio di un'altra persona piuttosto, e devo dire che ho ricevuto conferme nel senso, cioè in questo senso io ho ricevuto conferme, perché durante il corso da barman c'è stato un giorno in particolare in cui abbiamo fatto una verifica in cui dovevamo creare un analcolico. E io l'ho creato un po' di, cioè in genere l'analcolico te lo servono con il ghiaccio sul bicchiere alto, no? E io l'ho creato invece in coppetta, proprio come un drink un po' fighetto, no? Così, come se fosse, e ho preso ispirazione da un drink fruttato che è il Cosmopolitan e l'ho creato analcolico, no? Poi ho scoperto che esisteva già, ma giuro che non lo sapevo e non è uguale.
Quali sono i cocktail più gettonati dalle nuove generazioni rispetto a quelli che magari andavano fino a 30-40 anni fa? Perché te lo dico, perché io sono un'appassionata di martini, io prendo sempre il martini se devo scegliere un alcolico. Ecco, non so,
il martini cocktail, parli del drink martini?
Sì,
il martini cocktail. Ammazza, scelto un drinketto semplice.
Un po' un cult degli anni 80, 90, ecco, non so Pietro, però io sicuramente questo se devo scegliere.
Non sono purtroppo conoscitore di cocktail, il massimo che ho provato è il piña colada, che ne so.
Vedi. Ecco, quella è proprio una tipologia di drink a parte che si chiamano i tiki drink, quindi proprio tipica, cioè in genere quelli sono i drink tipo delle feste a Ola.
E quindi
allora il martini cocktail comunque è un cocktail storicamente che ha avuto un'evoluzione veramente lunga nel corso del tempo, cioè passando anche per la cinematografia, se vogliamo, con il Vesper di 007. È un drink paradossalmente, penso che sia, è il drink con meno ingredienti ma quello più difficile da fare, perché cioè quello se deve essere veramente perfetto per essere buono. E in più ti deve piacere il gin per bere.
E devo dire che io sono un po' viziosa su questo, faccio sempre mettere due olive, la scorza di limone non la amo, però due olive sì, non denocciolate, proprio le olive, perché denocciolate non mi piace.
Con lo stecchino, dentro al drink, certo.
E le mangio.
Esatto. Sì, praticamente esatto. Quello. Poi c'è un'altra versione simile a quella che hai detto tu, che è il Dirty Martini, che invece praticamente il martini, oltre che le olive all'interno del bicchiere, viene sporcato proprio con il succo, diciamo, delle olive, no? Con l'olietto delle olive, ecco. Certo. E quello pure secondo me è una versione molto molto particolare, ma cioè, il martini in realtà c'è la versione con le cipolline, cioè ci sono tante versioni che secondo me... Però ripeto, cioè, hai scelto proprio un drinketto poco fine, insomma.
Sempre solo quello bevo se devo bere qualcosa. Mai altro.
Ma tu che mi consigli? A me che ho i capelli bianchi, Federica, che drink mi consigli? Che cocktail mi consigli?
Ma dipende dalla dalla tipologia di sapori che ti piace, cioè se sei più magari da sapori... più secchi o magari un po' più dolci, se ti piace una cosa più agrumata.
Andiamo sul fruttato e profumato.
Fruttato e profumato. Allora, profumato c'è un drink che mi piace, che è fatto con un liquore alla violetta, che è l'Aviation, che è, cioè, proprio il drink fruttato secondo me per eccellenza. Cioè, ovunque vado, quando chiedo un drink fruttato, quello mi consigliano. E quello lì, se ti piace il fruttato, oppure fruttato e profumato. Dove lavoravo prima c'è un drink che però fanno loro, fanno, è loro, è solo loro, si può trovare solo lì, che si chiama Rosalia, che è fatto praticamente con è fatto in pratica con una sorta di adesso non mi viene, guarda, adesso volevo dirlo tanto veloce, volevo fare il fenomeno un secondo, oppure il drink che ho portato all'esame,
che è quello che hai portato all'esame.
Il drink che ho portato all'esame l'ho chiamato Sogna Ragazza Sogna, proprio in virtù del fatto che ho coronato un sogno, no?
Sì.
E praticamente è fatto con allora, lime, lime, mirtillo rosso. Uh-huh. All'inizio doveva essere fatto con vodka al pompelmo, ma poi ci ho avuto un incidente e quindi l'ho fatto con il Bombay Gin, che è un dry gin agrumatino. Uh-huh. E un liquore, sciroppo di zucchero e liquore alle rose messo in superficie, che quindi è la prima cosa che ti arriva alla bocca quando assaggi il drink.
Quindi comunque qui c'è, vedi, uno c'è l'esaltazione un po' di tutti i sensi, perché lo devi, c'è il profumo, c'è il sapore, il gusto, insomma, fruttato, quindi, no, quindi vedi, come vedi, sono elementi, sì, sì. No? Bello, perché poi a me piace tanto questo discorso legato al fatto dell'esaltazione dei sensi, Dalia, quindi...
Sì, vero, Pietro è davvero un appassionato, oltre che un grande conoscitore della materia, c'è da dire. E quindi sì, è vero. In effetti certi cocktail, Federica, si potrebbero quasi bere ad occhi chiusi, perché ci sono proprio tanti sapori che emergono mentre li si beve. Che ne pensi? Che ci puoi dire?
Ma quando si fanno le degustazioni di drink, spesso e volentieri ti fanno chiudere gli occhi.
Ah, per certo, perché
sì.
Invece scusa.
Sì,
Pietro,
vai, prego.
No, invece scusa, per esempio, relativamente alla tequila, sale e limone, no? Lì c'è un'esaltazione di sapori, veramente un purpurri particolare. Io l'ho assaggiato una volta, ma non ci vado matta, quindi non ne bevo. Però ricordo questa tequila, sale e limone, e non capivo come mai dopo l'esaltazione si doveva assaggiare questo sale. Ecco, che mi puoi dire su questo? Che ci puoi dire?
Allora, il sale, come il cacao, come lo zucchero un po' meno, però il sale o il cacao amaro vanno proprio ad accentuare tutti, non so, adesso sinceramente parlando non so bene questa chimica, questa che, però per esempio il rum, ad esempio, viene mangiato, cioè tu bevi il rum e poi assaggi il cioccolato fondente, perché... essendo molto molto amaro va a risaltare, cioè l'amaro, il sapido va a risaltare tutti i sapori. Infatti i drink come il margarita vanno serviti proprio con la corona di sale intorno. Adesso sono sincera, mi hai fatto una domanda complessa, perché la chimica precisa di questo no, ma cioè, io sono molto sincera, quando una cosa non la so non è che mi metto a fare il filosofo, insomma. Però non so di preciso questa chimica, però cioè, nel senso, sono andando in un altro, in un bar, no, che qui nella zona comunque è abbastanza conosciuto, mi hanno servito un drink molto dolce con il sale intorno, era un'altra versione del margarita, io non ce l'avrei messo il sale, però poi sono andata dentro e ho detto, guarda, il drink era buonissimo, però io il sale non l'avrei messo.
Okay, certo.
E il barman mi ha risposto, guarda, in realtà hai ragione, nel senso che vabbè, va a gusto personale, però in realtà paradossalmente il sale serve proprio per andare ad accentuare il sapore di quello che tu stai bevendo, come il cacao amaro.
Quindi
a quanto pare è una cosa, adesso mi informerò, sinceramente sono curiosa, mi informerò un po' meglio di questa cosa, perché... quando aprirò il mio locale vorrò farle le degustazioni, per cui è utile saperlo.
No, è importante. Perché vedi, poi arriva Dalila nel tuo locale, giustamente uno deve poter rispondere alle curiosità.
No, Dalila, non ti preoccupare, che le coppette Martini le tengo refrigerate solo per te.
Perfetto, ottimo, ottimo. Senti, io ce l'ho un'altra curiosità per la nostra Federica. Sono andata una volta in un locale e c'era appunto un barman che preparava qualcosa col blu curaçao, con la fiamma, poi l'ha acceso e ha preso fuoco. Ecco, questa cosa devo dire che me lo sono sempre chiesto, poi nella confusione non sono andata dal barman a chiedere, invece cosa mi potresti dire al riguardo?
Allora,
stiamo proprio interrogando a Federica.
No, allora, quella, la cosa della fiammata, eccetera, in realtà è una cosa puramente estetica, non cambia il sapore del drink.
Okay. C'è un'altra...
No, esatto, c'è un altro metodo, diciamo, per alterare invece il sapore del drink, che è la affumicatura. Sono alcuni drink che vengono messi proprio sotto una campana, diciamo, dove viene messo questo tubicino, insomma, con una fiamma ossidrica, e i drink vengono proprio affumicati. In uno dei locali dove ho lavorato lo servivamo proprio con tutta l'ampollina. Ah, e lo facevamo, bene. Cioè c'era questo fumo, questo drink veniva servito con questo fumo davanti al cliente, allora lì in quel caso prende un pochettino il sapore un po' di affumicato. Tra l'altro l'affumicatura è utilizzata anche proprio per i distillati in sé, soprattutto per il whisky, cioè ci sono i whisky torbati che sono appunto affumicati in queste torbe, no? E la torba, diciamo, è un combustibile fossile. E viene preparato affumicando appunto il distillato con questo combustibile fossile, in questo fuoco, insomma. Certo. Quindi però la fiamma estetica, cioè la fiamma è estetica.
Prego, esatto. Sta venendo fuori, vedi che hai confermato che veramente ti piace fare la Barletti, scusami. Guarda che tutto quello che ci dici, vedi, ce lo dici veramente con grande passione e poi con attenzione, vedi, anche spiegando per bene tutti i vari dettagli, e quando non sai, vedi, già hai detto sei pronta ad andare a informarti, perché giustamente vuoi crescere.
Sì, assolutamente.
Ma di tutto quello che fai, no? Perché la cosa che mi interessa, qual è la cosa proprio, il momento che a te piace di più? Che ne so, quando veramente viene qualcuno, un ignorante come me, e ti chiede di preparare un cocktail così, solo basandosi non sui gusti, ma anche sulla personalità, che ne so, se è simpatico, se è antipatico, che ne so. Oppure qual è il momento che più ti fa stare bene, insomma, nell'arco della...
Trattare col cliente, cioè proprio il dialogo, perché se uno lo sa fare, il dialogo col cliente è bellissimo. È vero anche che nei bar, soprattutto qui nelle mie zone, è complicato farlo perché ci vuole tempo e spesso magari i titolari eccetera ti dicono sì, però ce devi stare di meno al tavolo. Sì, ma io sto vendendo, fammi fa. Allora
ci devi stare meno tempo a chiacchierare più a fare cocktail, insomma.
Però nel senso, io sono stata in sala in un cocktail bar per un breve periodo e a me piaceva proprio stare lì, dialogare col cliente, raccontargli il menù e magari cercare di capire i suoi gusti per poi andare a scegliere insieme a lui il cocktail giusto. Quella è, secondo me, la parte più bella, perché poi dopo c'è il dopo in cui tu prepari il drink, però c'è tutto quel pre in cui tu capisci, devi comprendere l'esigenza del cliente e capire quali tra i drink, no, tutti i drink sul menù è sia quello più adatto, no, al cliente. Poi è bello anche quando tu porti il cliente che ci rimane, non sa quello che sta assaggiando, però ci rimane e dice: cavolo, hai capito perfettamente i miei gusti. Quello non ha prezzo.
È bello.
Non ha prezzo.
Che Dali, a me interessa anche l'aspetto, cioè molte volte l'abbinamento, per esempio c'è una scrittrice che i personaggi, no, li abbinava rispetto al colore dei capelli.
Vero, era una nostra ospite qui, tra l'altro, una ragazza molto molto
un cocktail lo abbinassi rispetto proprio alla personalità, che ne so, uno antipatico e tu gli porti, che tipo di cocktail gli porti a un antipatico, per dire?
Ma cioè, nel senso, in genere quegli antipatici è difficile, cioè, nel senso, ai clienti antipatici è difficile che mi ci fermo a chiacchierare, diciamo, nel senso che cioè, in genere il cliente antipatico, cioè, tu stai lì, magari gli vai lì col sorriso, e quello ti guarda anche un po' storto, allora tu capisci che non è aria e non gli consigli niente, fai fare a lui, insomma, cioè, provi. Se provi, magari provi a dire una cosa, però se vedo che non è aria, dico vabbè, passo dopo, arrivo.
Senti, ma prima di quando eri più giovane, quando eri proprio bambina, pensavi che avresti scelto questo percorso? Cioè, in generale, perché mi sembri una persona molto eclettica dal dossier che ho potuto leggere, quindi ti sei aperta tante strade. Avevi in mente qualcuna di queste strade da seguire o nessuna di queste?
Allora, in realtà da piccola volevo fare l'attrice e la cantante. Infatti ho studiato anche un po' di teatro da piccola.
Vedi? Ah, vedi, vedi.
Sì, un po' di teatro, canto non l'ho studiato, ma cioè, penso Pietro ormai, cioè il mio profilo Pietro lo conosce, vado penso un giorno sì e l'altro pure al karaoke, per cui
bello, me la gioco con più anni al karaoke.
Canta solo per passione, non ha portato avanti, solo per passione. Sì,
e quindi questo era quello che volevi fare quando eri bambina, bene.
Sì.
In un certo senso in realtà più o meno non è che ci siamo allontanati, perché il bancone è un po' un teatro, infatti lavoravo in uno chalet qualche anno fa dove prima di iniziare il servizio facevamo merda come prima degli il spettacoli teatro, al teatro, perché
sì,
perché più o meno ecco, cioè quando tu apri il locale è un po' come alzare il sipario, perché poi sì. Cioè, quest'anno nello chalet dove siamo andati a lavorare abbiamo fatto appunto un briefing iniziale in cui ci è stato proprio detto: quando venite qua col sorriso, cioè potete averci tutti i problemi del mondo, però qui col sorriso. Ed è in realtà un ottimo esercizio, cioè, secondo me i baristi, i camerieri una volta nella vita dovrebbero farli tutti, per due motivi.
Dai, Federica, questa è una cosa che stai tirando fuori, che è molto importante. Chi ha a che fare con la gente? Quanto è complicato stare davanti a un'altra persona con sorriso, anche poi se ci sono tanti problemi che uno... Ecco, mettere da parte i propri problemi. Quanto è complicato mettere da parte i propri problemi?
Un lavoro guarda, per me che sono la persona più emotiva sulla faccia della terra, è un lavoro costante. è difficilissimo, poi cioè io cioè, ce la metto tutta, nel senso che quando c'ho davanti comunque un cliente io giro buongiorno, salve, magari per 5 minuti prima stavo urlando contro qualche collega o qualcosa del genere, però è stato un lavoro lungo, perché comunque quando lavoravo in un baretto qui vicino a casa, vabbè, lì erano quasi tutti clienti fissi, li conoscevo tutti, quindi alcuni erano anche amici, per cui lì invece mi lasciavo un po' andare a un piantino, una cosa, però non va fatto, cioè non va fatto, perché al cliente in quel momento lui viene lì e non, cioè viene lì per staccare, non gliene frega niente, quindi l'unica cioè io quello che consiglio a chi vuole intraprendere questo mestiere è di prendere proprio quelle ore di lavoro come un momento per staccare completamente, cioè come se tu entrassi proprio in un'altra dimensione, cioè in quel momento c'è solo quello, fine, il resto poi ci pensi dopo, tanti problemi lì rimangono, non è
non
che
scappano, non devi portarli con te, assolutamente. Senti Federica, prima le ultime domande prima di lasciarti e di ringraziarti per questa nostra, come sempre, breve ma intensa chiacchierata, ti faccio io una domanda a sud e poi lascio a Dalila ecco, logicamente tu finalmente forse hai compreso in pieno qual è il tuo sogno, quello vero, che poi appunto hai abbracciato tanti che sembravano sogni ma erano pseudo sogni, finalmente eccetera, ecco, ma proprio perché forse hai compreso fino in fondo, sei pronta veramente a rinunciare a tutto il resto di quello che ti circonda nella tua vita pur di portare avanti questo grande sogno avanti e realizzarlo?
Assolutamente sì, stavolta sì, perché comunque sono anche ad un punto del mio percorso proprio personale in cui cioè ho fatto sempre forse troppo per tutti, no? Quindi arriva un certo punto in cui tu dici ok, cioè le situazioni di tutte va bene ma mi rallentano, c'ho da fa. Quindi cioè io sono adesso in realtà in quella fase lì in cui piuttosto sto un po' più per conto mio, ma mi occupo delle mie cose non tanto per cattiveria, ma perché se non faccio così poi io per come sono fatta mi prendo a cuore anche proprio, no? le situazioni di chi magari sta più in difficoltà di me, o se magari trovo una persona che ha vissuto più o meno quello che magari io ho già vissuto, magari io ci sono già passata e mi viene, cioè ne parlavamo anche la scorsa volta, no? Quando all'altro sono io, cioè è una cosa che mi viene proprio tanto tanto spontanea, quindi se non, cioè il lavoro che facciamo con la psicologa è proprio un attimo questo, cioè ok tutti gli altri però un secondo c'hai da fa, pensa a quello, diciamo, e poi tutto il resto c'è se corona intorno.
Al primo posto ci sei tu adesso, Federica.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.